La stavo aspettando da questa mattina quando ho visto la notizia. Ho detto, orco cane, qui è come il cacio sui maccheroni.
Quale notizia, buongiorno?
Allora, adesso c'è il problema dell'overtourism, no?
Sì.
E allora è arrivata la proposta da parte di gente che ha meditato molto sul cosa fare e dice, veneti, perché hanno fatto un'indagine, quelli dell'Alpi ha fatto un'indagine, e Venezia in particolare,
sì,
dice che le misure fin qui adottate non sono state efficaci, cioè overtourism comunque. Allora dice, bisogna prendersela con la scuola.
Ah sì? E perché?
Sì. Quotidiani NEM, che è il gruppo Corriere delle Alpi, e Università di Padova conducono l'indagine sulla percezione dell'overtourism, con particolare riferimento ai centri storici, ma non solo. La maggioranza degli abitanti della provincia di Venezia, quindi veneziani, si dice che è contraria a tassare i turisti. Le proposte, il turismo è ricchezza per il paese, la proposta che emerge è cambiare l'orario della scuola.
E perché?
Invece di 9 mesi continuati, 3 mesi di ferie a Pasqua.
3 mesi di ferie? No, 3 mesi di lezione e poi...
3 mesi di ferie a Pasqua.
Sicuro che hai letto bene?
Stop anche a fine ottobre d'estate, massimo 8 settimane.
Cioè, 8 settimane di che cosa?
Stop anche a fine ottobre d'estate, massimo 8 settimane.
Ok. Quindi andremo verso un calendario scolastico tipo quello francese o quello tedesco in pratica.
Esatto.
E beh, è una cosa che dovrebbe essere seguita da una rimessa a posto anche del calendario delle ferie dei genitori però. Perché altrimenti
certo.
Dove stanno i ragazzini quei 15 giorni che corrispondono alle ferie, alle Kartoffenferie per i tedeschi? E alle non so che cosa ferie per i francesi.
Lei dice che a Venezia non hanno di questi problemi? O ci hanno già pensato probabilmente?
Secondo me non ci hanno pensato.
Non ci hanno pensato.
Perché vabbè, ci sono, come da noi ci sono i centri estivi, dovrebbero venire fuori a delle istituzioni, magari utilizzando gli stessi edifici scolastici per gli altri periodi. Perché in effetti noi siamo praticamente quasi gli unici che fanno tout-andret, si dice, durante l'anno, e dopo tout-andret d'estate, che è quello, a parte i problemi di riscaldamento, che dovremmo avere i condizionatori nelle scuole, soprattutto quelle del sud, ma anche quelle del nord, perché hanno tutte le finestre, la maggior parte anche da noi, senza imposte, senza scuri, senza tende, quelle parasole, e quindi sono veramente dei forni. Già con le temperature di maggio di quest'anno, ad esempio, no? E dovremmo sì organizzare le cose molto diversamente. Però sto overtourism, già tutti gli stranieri che vengono hanno questi calendari, quindi come mai non si distribuiscono? Allora siamo solo noi italiani che riempiamo i centri storici? Non so, mi sembra che nelle nostre città d'arte il turismo molto importante sia quello straniero, loro li hanno già questi calendari, forse, non lo so. Comunque sì, notizia di oggi, interessante, adesso si aprirà il dibattito. Ne abbiamo di peggio però a cui pensare.
Ad esempio il bullismo.
Eh sì.
Allora, definizione di bullismo.
Definizione di bullismo non è il singolo atto sgarbato, violento, contro, insultante, deridente, contro un ragazzino, contro un'altra persona, perché un singolo atto così non è bullismo, è il solito sgarbo che si fanno i ragazzini sempre tra loro, che si fanno anche tra fratelli tra loro, però poi passa, no? Quello è una cosa, dopo il giorno dopo sono di nuovo amici, magari si chiedono scusa, eccetera. Il bullismo è quando la vittima è sempre la stessa e l'atto è reiterato da
ripetuto.
Una o più persone, ripetuto e sempre puntando alla stessa persona e tipo alle stesse caratteristiche fisiche, cioè pigliando in giro qualche cosa, offendendo sempre sullo stesso piano. Abbiamo visto in questi giorni che un ragazzino offeso sempre sullo stesso piano, eccetera, è arrivato, e non è il primo, a fare un gesto estremo.
Sempre i più fragili presi di mira.
Certo, sempre i più fragili, perché i bulli non sono dei coraggiosi, sono dei vigliacchi. Sono dei vigliacchi, non attaccano mai se sanno che l'altro è più forte di loro o se sanno che l'altro è in gruppo. Nemmeno se loro sono in gruppo. Se sono due gruppi a contrapporsi, allora sono i discorsi delle bande, un'altra categoria, non è bullismo, no? Sì, il bullo è un vigliacco che, appoggiandosi a uno o due compagni che sono il suo pubblico o i suoi sudditi, coglie su un debole qualcosa che faccia reagire quel debole, che lo umili, che lo costringa ad essere suddito, non so, anche a pagargli un riscatto, a dargli dei soldi, a consegnargli la merendina. E questo per avere pubblico che guarda, no? Adesso risonanza sui social, e sentirsi forte. Forte di che cosa sei? Se tu sei, mettiti uno contro uno, vediamo cosa fai.
E cosa deve fare la vittima però?
La vittima,
che alternative ha?
La vittima come alternative dipende da quanto forte è la vittima, perché se la vittima ha qualcuno su cui appoggiarsi, già è un passo avanti. Questo qualcuno può essere gli amici, magari fossero gli amici, perché allora siamo a posto, si contrappongono, lo difendono, tra virgolette, e lo tirano su di morale. Altrimenti dovrebbero esserci gli insegnanti. In realtà non sempre i ragazzi si fidano degli insegnanti, o meglio, più che fidarsi, no, pensano di non ricevere aiuto. Non fidarsi in quel senso, non che li imbroglino, fidarsi nel senso di sentono di potersi appoggiare. Perché? Perché tante volte l'insegnante ha tanto da fare, non ci pensa su poi tanto e lascia da solo il ragazzino, anche che sia confidato, però è raro che si confidino con l'insegnante. E alla famiglia. Ma spesso il bullizzato viene da una famiglia che a sua volta è fragile, perché può essere il bambino che va a scuola, il ragazzino che va a scuola vestito un po' più poveramente, quello un po' più timido, quello che è meno bravo, quello che è più impacciato nella parola, e di solito queste situazioni non trovano nella famiglia un appoggio, perché già la famiglia è svantaggiata. No?
Famiglia, insegnanti, scuola, forze dell'ordine, fuga, rimane la fuga. Si scappa.
Se scappa lo riprendono, cioè non è lui che deve reagire e difendersi, perché se no si sarebbe già difeso, è chi è attorno che deve accorgersi di questa cosa e deve avere gli occhi molto ben aperti. Ora, gli insegnanti dovrebbero essere formati a questo, cioè ad accorgersi quando c'è una situazione di disagio, perché i ragazzini li abbiamo tutti a scuola fino a 16 anni, se non a 18, no? Quindi li abbiamo lì e non ce ne accorgiamo. Quindi ci vuole una formazione per accorgersi che il cambio d'umore, la testa bassa, il rintanarsi negli angoli durante la ricreazione, il non venire scelto da nessuno quando si tratta di scegliere i compagni di banco, no? E le risatine durante le interrogazioni se questo sbaglia, sono tutti segnali che si vedono. Soltanto che dai attenzione a qualcos'altro in quel momento, dai attenzione alla disciplina complessiva della classe, dai attenzione a finire il programma, accidenti al programma, e quindi non pensi a questo, che in fondo la salute e la vita dei nostri alunni dovrebbe essere al primo posto, prima di tutto, prima della fine del programma. No?
La scuola si sta muovendo bene secondo lei o si limita alle prediche?
La scuola si limita alle punizioni, non alle prediche, se in pratica sono la stessa cosa. Ci sono delle scuole dove è stato attuato il progetto, quello dei bullizzotti, no? Cioè quello dove, ho visto anche in scuole vicine, insomma, all'inizio dell'anno si parla un attimo del bullismo e si fanno eleggere dalla classe due ragazzi, un maschio e una femmina, se la classe è mista, che sono i cosiddetti bullizzotti, cioè dovrebbero essere quei ragazzi che mediano, a cui si può rivolgere il ragazzino bullizzato che si sente a disagio, perché loro facciano qualcosa o loro si appoggiano all'insegnante. E c'è anche un insegnante referente nel team degli insegnanti, però a quanto pare questa cosa in certi posti funziona, in certi altri non funziona per niente, tant'è vero che so di classi che l'anno scorso avevano i bullizzotti e che quest'anno non li hanno ancora eletti, che è già cominciata da un mese la scuola e doveva essere una delle cose importanti da fare. In certi posti, tipo ho letto di recente in comune della provincia di Padova, hanno istituito con la prefettura e la questura uno sportello che ha sede presso la sede della provincia, che è aperto su appuntamento, mi pare una volta a settimana, un paio d'ore, quindi poco, per una città grande, a cui si possono rivolgere i docenti, i genitori o anche le cosiddette vittime per trovare aiuto. Sì, sarebbe una bella cosa anche questa, se ci fosse, con tutto il volontariato che abbiamo in giro, uno sportello dedicato a questo al di fuori, cioè ho pensato, ma perché lo mettono nella sede della provincia invece che dentro una scuola? No, invece è giusto, perché così chi si vuole confidare non viene già etichettato, perché se lo fai a scuola di andare a confidarti in quel posto lì a quell'ora già ti fai prendere in giro solo che per quello.
Ma è vero che abbiamo avuto dei casi di corruzione tra i buliziotti, che cioè facevano delle false denunce per mettere in cattiva luce i compagni che gli hanno portato via l'amorosa?
No, questo no, ma il contrario, cioè delle false vittime, dei casi di falsa vittima per mettere in cattiva luce dei compagni. Solo che il caso che ho avuto io come esempio è che questa falsa vittima ha un po' esagerato, perché ha cominciato a parlare male di questo, di quello, di quell'altro, alla fine era impossibile che l'intera classe fosse malvagia.
Quindi era l'altro che gli ha preso l'amorosa.
Esatto, sì.
E poi faceva anche la vittima.
E faceva la vittima, miseria, per mettere in cattiva luce i compagni. Cioè i meccanismi che mettono in atto i ragazzini sono veramente tantissimi,
micidiali.
Sì. Anche perché loro non si rendono conto fino in fondo delle conseguenze. Cioè se un ragazzino non è educato a capire i sentimenti degli altri, la famosa intelligenza razionale emotiva, educazione ai sentimenti eccetera, no? E non è che spontaneamente venga fuori, soprattutto in un'età in cui prevale l'impulso rispetto al ragionamento. Quindi non è per perdonare vittime o bulli, ma è per dire che insomma vanno aiutati, perché gli adulti siamo noi. Quindi sì, ne fanno veramente senza rendersi conto che quando dicono per 5 volte di fila a uno, non dico cosa, ma insomma qualcosa che lo può colpire soprattutto nell'età dello sviluppo, sta non facendo uno scherzo, ma sta effettivamente facendo del male, del grosso male all'altro.
Tra i più bullizzati ci sono sicuramente quelli che sono sovrappeso.
Sì.
I ciccioni, tra virgolette.
I ciccioni, decisamente. Da noi ancora questo poco, anche se mi ricordo bambine etichettate come balena che piangevano come fontane chiuse nei bagni della scuola, ne ho viste parecchie, no? Perché sono veramente cattivi i ragazzini in certi momenti. Però l'educazione alimentare è un'altra delle facce su cui bisognerebbe impegnarsi. Perché? Perché sta andando un pochino alla deriva con la fretta, con i cibi preconfezionati, con le merendine o il ciuccio per far star buono quello che ti piange dal supermercato, voglio, voglio, voglio. Sì, educazione alimentare ce ne sarebbe proprio bisogno. E tra l'altro educazione alimentare che per le nostre mense, poche purtroppo, va di pari passo col cosiddetto spreco. Cioè questo non lo voglio, quell'altro non mi piace, eccetera, no? E si è visto anche che c'è un'associazione che ha fatto un esperimento, ha rimesso a posto 4 mense scolastiche, il contorno, la stanza, diciamo,
il refettorio,
i refettori, mettendo dei pannelli insonorizzanti in modo che si senta meno il chiacchiericcio a tono ad alta voce alto, i colori nelle pareti, luci fatte nella maniera giusta, eccetera. E questo ambiente più accogliente ha generato che mangiano di più e si spreca di meno. Pur gli stessi non hanno cambiato il menù della mensa.
Cioè quindi anche, conta anche l'ambiente. Bello anche dell'ambiente, no?
Sì, conta anche l'ambiente, sì.
Come va in Agordino invece con le mense, prof?
Con le mense va che ce ne sono poche, nel senso che tutte le scuole dell'infanzia ce l'hanno per forza, i bambini restano fino alle 4, la mensa c'è. Di primarie con mensa ce n'è una sola che ce l'abbia tutti i giorni, che è quella di Lavalle, perché c'è il tempo pieno. Cioè la mensa serve dove c'è il tempo pieno, se no la mensa a scuola non serve, no? E difatti dove ci sono i dopo scuola c'è anche la refezione, dove non ci sono c'è praticamente dappertutto, quindi ce n'è una di mensa. Poi c'è quella bellissima cosa della mensa del comune di Agordo, nel piano interrato della palestra della scuola media di Agordo, che per ora serve solo ai ragazzini del doposcuola, doposcuola non organizzato dalla scuola ma organizzato dal comune, e che nelle intenzioni dovrebbe presto aprirsi anche a ragazzi che abbiano altre esigenze a parte quelli del doposcuola, tipo partecipazione ai corsi di recupero o anche partecipazione ad attività sportive pomeridiane. Poi c'è la refezione per chi deve fare il rientro, quello causato tra virgolette dal numero di ore della settimana corta.
Comunità Montana, spaghetti alla matriciana, 1978, Broi di Agordo, quando il Follador organizzò la polenta sul Broi con Aurelio Rotta e chiedeva la mensa.
E poi la mensa gliela dettero.
Gliela
dettero perché l'ebbero, mi sembra, al polifunzionale.
Esatto, il polifunzionale.
Ed era una mensa ottima, tra l'altro, tutti perché
contenti,
con cucina interna.
Tutti contenti,
poi chissà perché non è andata...
Detto comunità montana spaghetti alla matriciana rimase nella storia. Come i risultati invalsi?
I risultati invalsi sono stati pubblicati pubblici, quelli regionali, provinciali, non quelli del singolo istituto, della singola classe, perché quelli sono riservati alla visione soltanto dei docenti interessati. E il Veneto, insomma, non è che vada male, però se, siccome vogliamo essere molto bravi, diciamo che i dati per l'inglese in Veneto sono preoccupanti, perché siccome l'inglese è migliorato a livello nazionale dappertutto, forse non per merito scolastico, ma per merito della diffusione della lingua inglese, non so, nelle canzoni o queste cose qua, no? Ci sono regioni che arrivano al 75% di ragazzi che hanno preso la sufficienza.
Il Veneto?
Il Veneto è molto peggio, il Veneto 40, come le regioni del sud. E non stiamo a dire che è per questione che parliamo il dialetto o roba del genere, perché Friuli e Trentino ci passano.
Beh,
quindi,
certo.
Quindi vuol dire che c'è qualcosa.
Parlano anche il tedesco, tra l'altro.
Sì, c'è qualcosa che non va, no? Per italiano. In quinta sta peggiorando, perché se in quinta elementare c'è il 25% di non sufficienti, alle medie il 30% e non vanno oltre il 30% alla maturità, vuol dire che man mano che vanno avanti i risultati in italiano arretrano, quindi anche questa è una cosa che non va bene.
Matematica
ahimè, perché in quinta elementare il 30% non raggiunge la sufficienza, come la media italiana, non come le regioni del nord che sono messe meglio. In terza media il 50 e alle superiori torniamo al 30.
Qui, torniamo indietro anche qui.
Sì.
Matematica, questa sconosciuta, tanto odiata matematica.
Ma sì, va bene, ma perché la matematica c'è da andare male? Cioè, se è una questione genetica, allora, dentro ci sono maschi e femmine, quindi almeno non è questione di genere, ma di genetica, non possiamo farci niente perché non ci cambiamo il DNA, ma non è vero. È questione di cos'è? Ansia nei confronti della matematica? Sì, decisamente. Nel senso che man mano che uno va avanti diventa sempre più ansioso.
Toglie il sonno.
Esatto, toglie il sonno. E quindi se io non ho dormito bene, vabbè, ma soprattutto vengo preso da quella specie di sconvolgimento interno davanti alla prova scritta o alla lavagna a cui rispondere, rispondo molto di meno, decisamente, come in qualsiasi cosa, no? In matematica in particolar modo, quindi è un circolo vizioso. Però c'è anche un'altra cosa che, senza offendere nessuno, vorrei mettere in campo, che non dipenda dai metodi di insegnamento.
Ma certo, dai professori. Certo,
sì,
certo.
Non come rapporto con gli studenti, che già vale tantissimo, proprio nella maniera in cui viene insegnata. Perché insomma noi non siamo più stupidi dei giapponesi, dei cinesi, dei coreani, ma neanche dei tedeschi e dei francesi.
Che ci azzecca il dato invalsi con quello in pagella?
Non ci azzecca perché non si corrispondono, cioè abbiamo le eccellenze qua e là proprio dove i dati invalsi sono al di sotto delle scarpe, quindi il voto in pagella chiaramente tiene conto non della competenza tecnica sulla materia, ma tiene conto di un mucchio di altre cose, tipo dell'impegno, che non dovrebbe, perché separalo, no? Dammi pure 5 in condotta, ma mettimi 9 sul compito se l'ho fatto giusto.
Grazie, prof, no? È stato un piacere. Io vedo, ho guardato il cronometro, ho preso paura, è volato.
Vabbè, chiediamo scusa a chi deve venire
sentiamo
dopo.
Tra una settimana.
Va bene, grazie a chi ci ha ascoltato soprattutto.